Rabbi Moshe, il figlio del Maggid di Kosnitz, diceva: «Sta scritto, olio d'oliva puro di frantoio, per far luce. Schiacciati e infranti bisogna essere, ma per far luce, non per giacere a terra». Martin Buber. I racconti dei Cassidim. 1. Iniziamo col dire che la realtà è, in principio, un'introduzione alla realtà. Quando fai la tua comparsa nel mondo, quando debutti nella realtà, ti introduci letteralmente, un po' come un ladro che scassina un appartamento o come una malattia che si inocula in un corpo, in un ambiente che ti precede e che poi, probabilmente, a giochi quasi fatti, ti verrà da chiamare mamma, casa, vita, mondo, natura ed essere. La differenza la può fare la forza, la violenza o la dolcezza di questo tuo introdurti, ma sono soltanto gradi diversi di sensibilità e di potenza di un soggetto che sta facendo irruzione nel mondo. Questo è un primo punto del discorso, ed è un punto attivo. Siamo noi che, nascendo, entriamo nella realtà. Ci siamo, e siamo annunciati. Siamo i protagonisti della nostra storia. Siamo il soggetto che finalmente può agire in un mondo di oggetti, disponendone. Nello stesso tempo, quel soggetto che siamo non è un punto isolato sul piano geometrico dell'apparire. Quel punto fa ombra. È come se quel punto, infatti, ne generasse simultaneamente un altro, paradossalmente coevo al punto di partenza. Un punto padre che è anche, e da sempre, un punto figlio, la semioscurità della sua presunta attività. Ed è quell'ombra a suggerire i primi dubbi che qualche tempo dopo si affacceranno. Sei tu a scoprire l'essere o è l'essere a scoprire te? Più in generale, siamo noi a introdurci nella realtà o è la realtà che si sta introducendo in noi? Siamo noi che generiamo la madre rendendola tale? O è la madre a generare noi pretendendoci come figli? Insomma, il punto che siamo è luce o ombra? Agisce o patisce? O agisce patendo? Teniamo il punto e rimaniamo su quel fiore di loto di una bambina o di un bambino che nasce. Si tratta di un esordio che cambia tutto. È quella prima voltità della vita che a ogni nascita si rinnova arricchendosi di una nuova vita. Momento attivo. Ma è un esordio che è anche la denuncia di una mancanza, di una fame di realtà, di uno scontro tra la realtà che siamo, la bambina e il bambino, e la realtà che è fuori di noi, il mondo. Momento passivo. Il nostro essere dentro la realtà, il nostro stare nella realtà, è un'iniziazione alla realtà stessa, o per meglio dire, un addestramento alla realtà. Si viene al mondo con dei bisogni che solo la realtà può soddisfare. La realtà che siamo è l'espressione di una necessità della realtà che non siamo, il suo desiderio. Nel XVIII secolo, il filosofo francese Maine de Biran diede una definizione di realtà che trovo affascinante. La realtà è ciò che resiste. Uno dei primi modi in cui incontriamo la realtà è una forma di resistenza, una forma di non corrispondenza tra ciò che sentiamo, desideriamo e vogliamo, rispetto a tutto ciò che c'è, spazio, tempo, oggetti, significati e linguaggio che ereditiamo e che per il momento riteniamo che stiano fuori di noi. La realtà è un ostacolo e come tutti gli ostacoli ha questa funzione, buffa, ridicola e insieme prepotente, di pretendere di educarci senza chiedercene il permesso. Nascendo, infatti, non possiamo rivendicare alcuna indipendenza perché la realtà si è già dispiegata su di noi alla velocità di un Big Bang. Il cosmo è un mantello che si stende al nostro primo battito di ciglia. E l'esordio è già una resa. Prima di ogni cosa, siamo obbligati ad accettare ciò che ci sta dinanzi come un dato di fatto. Dobbiamo prenderne atto con obbedienza e in un attimo la nostra crescita è già indirizzata verso il conformismo, il nascondimento, lo stratagemma, il servilismo, la paura. In una parola, l'intelligenza. La realtà ha le movenze, le sembianze di una locandiera. Pretende tutta l'attenzione per sé. Non vuole che ci interessiamo ad altro che a lei stessa. Sta lì e si piazza gambe larghe, pugni sui fianchi. Proviamo a fare a meno della realtà, se ne abbiamo il coraggio. È noto come va a finire. Chi lo ha fatto è stato quasi sempre spedito in manicomio. Non avere il senso della realtà significa essere fuori dalla realtà. E chi è fuori dalla realtà deve essere prima rinchiuso in un inferno murato, manifestazione massima della definizione di realtà come ciò che resiste, e poi rieducato immediatamente a tornarci, se proprio ci si tiene. La realtà è la manifestazione più grande del narcisismo. Un esempio. Una delle caratteristiche universali della realtà è la forza di gravità. Ora, c'è qualcosa di più narcisistico della forza di gravità? Per quale motivo noi e tutto ciò che c'è dovremmo subire e soffrire questa forza? La realtà, essendo ciò che resiste, esige di essere ascoltata e impone il suo comando innanzitutto attraverso le leggi di natura che la definiscono, archetipo di ogni forza di polizia. Quel bambino o quella bambina di cui abbiamo detto esordisce alla realtà patendo. Ha immediatamente dei desideri, ha bisogno di nutrirsi, ha bisogno di affetto, deve stare al caldo, piange e la realtà sta lì, pronta a offrire uno scambio. Posso darti quello che vuoi in cambio di te stessa o di te stesso, giovane anima. La storia della vita è la storia di questo ricatto continuo tra le esigenze delle specie viventi con le promesse della realtà. Sopravvive chi non le disattende e chi non le delude. Ecco, la realtà ci dà da pensare. La realtà è il motivo per il quale scendiamo a patti con lei, immaginando, agendo, industriandoci. La storia della tecnica è epica aziendale. Tu, realtà, opponi resistenza, ma io, grazie all'intelligenza, al logos, alle mie invenzioni, posso in qualche misura collaborare con te e renderti un po' più docile, più vicina alle mie esigenze, ai miei desideri, ai miei sentimenti. Poveri Robinson Crusoe che siamo. La realtà vuole renderci uguali a se stessa. Le cose nascoste sin dalla fondazione del mondo sono le conseguenze di una sindrome di Stoccolma ancestrale, edenica. Da vittime della realtà a carnefici della realtà, da animali sacrificali a suoi collaboratori zelanti. A forza di guardare l'abisso si diventa l'abisso e bla 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 bla. La forza di gravità inizia a piacerci, come il fango piace ai maiali. Siamo figli di questo limo. 2. Alla realtà si obbedisce, perché la realtà comanda. È una relazione di potere. Lei è più forte di noi, da lei dipendiamo, a lei dobbiamo fedeltà. In questa relazione di subordinazione, la disubbidienza non è contemplata. Ma fai attenzione e guardati dentro. Nonostante tutto, tu sei un disobbediente. Lo sei molte volte in una sola giornata. Ogni volta che ti lamenti, ogni volta che senti il bisogno di cambiare la realtà in cui vivi, ogni volta che ammiri un'opera d'arte o che con l'immaginazione pensi a una realtà alternativa, magari migliore di quella che conosci e patisci. Questa disubbidienza è un disturbo, un'interferenza che agisce all'interno di quella stessa realtà dispotica a cui pieghi la testa. È una menda all'interno dell'ortito. È un imprevisto. Thank you. Introduzione alla realtà di Edoardo Camurri, Timeo Editore. Lunedì intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.